L'insostenibile fragilità dell'essere. I giorni sfiniti di Jean Seberg. Originale radiofonico scritto e diretto da Paolo Taggi. Sesta puntata. Tutti i giorni sono addii.
Costituisciti. Confessati a te stesso. Di a tutto il mondo come stanno le cose, lettori compresi. Ridicolizza quei tromboni che ti hanno tradito e falli morire di vergogna. Devi farlo. Perché lui sì e tu no. Perché per lei sì e per me no.
Perché questa volta succede davvero. È una differenza fondamentale.
Vedrai. Tempo, pochi giorni e il mio piano sarà chiaro. Se non sono stata Yannick nel film, lasciamelo essere nella vita. Dammi una mano da subito. Tu puoi fare in modo che non mi trovino. È essenziale perché la mia storia vada fino in fondo. Sarà la mia rivincita su tante cose. Chiama la polizia. Chiama il presidente. Inventati che sono venuta a sapere per caso di un traffico internazionale di droga. Qualcosa di molto più grande di me. E ora sono inseguita, minacciata. Ma sono al sicuro per ora. Digli che non cerchino me, ma i sicari e i mandanti. Una cosa alla Kill. Esagerata, kitsch, incredibile. E per questo ancora più credibile. Non ti mancherà certo la fantasia. Di che la base di tutto è in Algeria. Ho un marito arabo e la legione straniera fa sempre effetto. Non credi che li attragga di più che cercare una stella bruciata, nuda e ubriaca per le strade di Parigi?
The moon!
Yeah, the moon, full moon! That's when I gotta kill. Can't resist it. A compulsion. I'm a psycho!
What is all this? Why?
Shut up! Hamilton's coming. My name is Was. Oh.
Allora, puoi deciderti a fare l'ultimo gioco di prestigio?
I piccoli trucchi si spiegano da soli. Quelli troppo grandi, il pubblico non li nota, non li apprezza.
Tu lo sai che qualunque cosa succederà, loro saranno i colpevoli. L'FBI, la CIA, i servizi segreti americani.
Di che cosa? Di una morte che cerchi da 8 anni lo grida ai 4:20 mentre gira un film sulla Croisette? A un reporter sconosciuto e persino a tuo figlio? Il potere è maestro di suicidi e tu gli stai regalando un alibi perfetto. I tuoi nemici non dovranno neanche sporcarsi le mani e le coscienze. Sono stati scientifici. Hanno giocato su di te, previsto ogni mossa. Spiazzali questa volta. Dai, precedili. Vieni allo scoperto. Di che non berrai più. Non prenderai più pastiglie, che non starai più al loro gioco.
Sorridimi. Bene. Ora conto fino a 8. Se a 8 non mi hai sorriso, ti strozzo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 e mezzo, 7 e 3 quarti. Sei così vigliacca che scommetto che sorriderai.
Che cosa dovrei fare per strapparti un sorriso?
Non so più come si fa. Ormai ho messo questa maschera. È più facile. Non si deve cambiare.
Prendi in mano la tua vita, Jean. Te lo chiedo per l'ultima volta.
Dall'alto della tua età?
Potresti chiamarla anche esperienza, se non fossi così...
aggressiva?
Impulsiva.
Michel, tu dicevi che avevo paura. È vero, ho paura. Perché vorrei che tu mi amassi. e poi non so più. Allo stesso tempo vorrei che tu non mi amassi. Io sono una ragazza molto indipendente, sai?
Ebbene, io ti amo, ma non come tu credi.
E come?
Non come tu credi.
Ma tu non sai affatto cosa credo.
Sì.
E non sai neppure a che cosa penso.
Sì.
No, è impossibile.
Se è vero che la felicità bisogna prenderla alla sprovvista, io ho fatto troppo rumore.
La felicità è una bella schifezza e una carogna.
Se proprio non si può farne a meno, conviene ingannarla, avvicinarsi in non visti, coglierla alla sprovvista, goderla di sfroso.
Ora ti prendo per un braccio, ti trascino fino alla prima stazione di taxi e poi andiamo in un ospedale. Oppure fermo un'auto della polizia.
Non ci credi neanche tu. Altrimenti l'avresti fatto senza dirmelo. Urlerò. Mi strapperò il soprabito e dirò che hai tentato di violentarmi. Non hai certo bisogno di uno scandalo in questo momento.
Ne pensi di essere credibile in questo stato?
E allora perché non lo fai?
Perché non so cosa è giusto e cosa è sbagliato.
Pensi di poterla guidare, questa chiatta? Hm? Dove mi porteresti?
Ho guidato degli aerei. È molto più complicato. E so dove sono le chiavi per accendere il motore.
Dove mi porti?
Andiamo a zonzo sull'acqua. A quest'ora i canali sono deserti. Jean, leva gli ormeggi.
Possiamo partire, capitano.
In vacanza mi ha raccontato che li ha visti passeggiare con Ahmed un mese fa. Gli era sembrato che avessi trovato la persona giusta per aiutarti a morire.
Lui o un altro, cosa cambia?
Vogliono tutti la stessa cosa, derubarmi. Non pretendo la tua comprensione, né che tu mi dia una ragione.
Nelle lingue slave compatire ha un significato particolare. Niente pietà, solo un sentire insieme.
Perché chiudi gli occhi?
Cerco di stringere gli occhi molto forte perché tutto divenga nero, ma non ce la faccio. Non è mai completamente nero.
Sta spuntando l'alba. È stato tutto così veloce.
Parli di questa notte?
Parlo della nostra storia. Rimane solo la differenza, non la somma né la moltiplicazione. Allora, dammi una risposta definitiva. Prendere o lasciare. Tu mi lasci il tempo di scegliere, come hai fatto con Yannick, e io mantengo il segreto su Ajar.
Prima o poi bisogna tornare.
Non sempre.
Sarà difficile. Ci saranno delle contrarietà, dei vuoti, dei malintesi. Ma non le parlerò mai più di te, come ti ho promesso. Nasconderò tutte le tue foto, tutti gli oggetti che amavi.
Michelle.
Come è volato in fretta. Come tutto lontano.
La non andata di solitudine arriva da molto lontano. È la più affascinante. Ti ricordi?
La decima è quella che ti porta via. Era un film troppo letterario. È troppo violento. Troppo di tutto.
È un addio?
Chi ha parlato di addio?
Chateaubriand, tutti i miei giorni sono stati degli addii.
Non hai voluto che la morte abbia più di quel che le spetta. Avevi riposto in lei ogni speranza. Eccola, è qui come tu volevi.
Cercheremo di renderti felice, perché non si può vivere senza una ragione di vita.
Fai come ti ho detto. Guarda verso il fiume mentre io attraverserò la strada. Promettimelo. Ci sono 5 strade possibili. Non devi sapere quale ho preso. Se vuoi avvisare comunque la polizia, dammi 3 ore di vantaggio. Uso le tue parole anche per salutarti. Dopo essere stati completamente distrutti, arriva un momento in cui tutto diventa intatto. Fammi vivere in tutte le altre. Cerca in loro il mio meglio, se c'è. Trasforma tutte le mie debolezze.
Ciao, Jeanne. La mia sarà la solitudine della sentinella.
Ciao, Roman. Bonne chance.
Et demain, tout ira bien, tout sera loin, là au final, quand je prendrai le large, tout sera loin, donne-moi la main, là au final, quand je prendrai le large.
Buongiorno, signor Gary. Tutto bene?
Ci conosciamo?
Noi conosciamo lei. È una persona famosa, molto cara al presidente.
Mi state pedinando?
Si pedinano i sospettati. Noi siamo incaricati di proteggerla.
Ma che differenza c'è? Mi state comunque addosso. Non è una bella sensazione.
Ammetterà che è strano. Ci arriva un fonogramma in cui ci dicono di proteggerla e un'ora dopo la vediamo alle 5 del mattino scendere da un barcone, da solo.
È di un mio amico. Sono andato a farci un giro. Mi ha chiesto di vedere se è ancora buona per la navigazione. Lo porterà a Chalon-sur-Saône.
Ha avuto notizie della signora Seberg? Abbiamo una sua fotografia sul cruscotto di tutte le auto in pattuglia. Dobbiamo metterla al sicuro. La cercano i narcotrafficanti algerini.
Faccia vedere un po' le fotografie.
Eccola.
Ma questa è una foto di 10 anni fa, quando girava Airport. Non vedete che c'è dietro un aereo?
Airport, the year's most widely read novel, becomes today's most exciting, most timely motion picture. Airport, big scale in every way, has the biggest all-star cast ever assembled for a single Universal motion picture. Burt Lancaster, Dean Martin, Gene Seberg, Jacqueline Bisson, George Kennedy, Helen Hayes, Van Heflin, Maureen Stapleton, Barry Nelson, Lloyd Nolan, Donna Winter.
Noi abbiamo solo questa. Lei ne ha un'altra.
Non vado in giro con le fotografie delle mie ex in tasca. Vi dico però com'è oggi. Ha i capelli ricci, più lunghi e soprattutto più scuri ed è ingrassata. E comunque ha lasciato Parigi da un po'. Credo che sia negli Stati Uniti. Se fossi in voi controllerei le liste dei voli degli ultimi giorni. Ma è un consiglio, non sono io il detective.
No, neppure noi. Siamo solo poliziotti. Ma ci ha dato una buona idea, grazie. Andiamo subito a Orly.
Alla macchina qui vicino. Possiamo darle un passaggio?
Cammino un po'. Parigi è bellissima quest'ora. Magari trovo la trama del prossimo libro. Ecco, mi metto su quella panchina. Vi devo un caffè. Ho trovato l'inizio di un capitolo. Quando si rompeva il filo e un aquilone volava in cielo, Ambroise pensava: adesso è più felice così.
Qualcosa non va, signorina? Signorina? Signorina?
Come si chiama quando in un angolo ci sono i colpevoli e nell'altro gli innocenti?
Non lo so, signorina.
Scoprilo, imbecille.
Io non saprei come fare.
Ma sì, è quando la gente ha rovinato tutto, quando tutto è perduto, ma spunta il sole e l'aria diventa più respirabile.
Questa si chiama l'aurora, signorina.
Gary avrà rispettato la mezza promessa che Jeanne gli ha strappato? 2 giorni dopo, lo scrittore incontra il capo della sicurezza francese su consiglio del suo grande amico, il presidente francese Giscard d'Estaing. Si vedono lontano dai luoghi istituzionali, come 2 turisti. Ma la posta in gioco comincia ad essere alta. I due si incontrano al Centre Georges Pompidou. È l'8 settembre 1979.
Non dovevi correre. Ti vedo affannato.
Odio i ritardatari. Anche quando i ritardatari sono io.
E mi ha detto il presidente che è una questione delicata.
Sì, intanto grazie molto di essere qui. Immagino che per te ogni minuto è prezioso.
Per tutti, credo. Ognuno a suo modo. Ti vedo molto bene. Stai scrivendo?
Come sempre, dalle 5 del mattino. Ma i lettori non sono più quelli di un tempo.
Ah, quelli fedeli, sì. Io sono uno di quelli. Allora, dimmi.
Volevo dirti, riguarda Jeanne.
Lo immaginavo. Si è messa di nuovo nei guai? Chi è andata a stuzzicare questa volta?
Credo che sia stato un incidente o qualcosa di simile, una roba grossa. Ho scoperto qualcosa per caso e adesso ha paura.
Non esiste il caso, Romain. Esiste quello che facciamo per risvegliarlo quando ci ignora. In questo sport lei è una specialista, mi pare. Non te la prendere se te lo dico con franchezza. Ho fatto preparare un dossier dai miei uomini sapendo di incontrarti. E immaginavo che ci fosse di mezzo lei. Qualcosa mi ha accennato il presidente. La faccio mettere sotto scorta. Ma prima è necessario che tu mi racconti più particolari possibili.
E questo è il guaio. Non si sa dove sia. Non ho il minimo indizio. Ha pianificato una fuga perfetta. Da film, diciamo così. L'ho sentito una volta al telefono. Dai rumori di fondo penso che fosse in un caffè. Poi solo un messaggio in segreteria. Era concitata. Si è cacciata in un grosso guaio. Ho voluto vederti qui per...
Motivi di riservatezza, lo immagino.
Non è solo quello, vedi. Lei mi ha detto che ha saputo cose importanti su un traffico internazionale di droga che passa per l'Algeria e poi attraverso la Francia in tutta Europa. Giochiamo a carte scoperte, lo sai già.
Sì, qualcosina. Credi che suo marito c'entri in qualche modo? Lo faccio prendere subito.
È un delinquente ma un pesce piccolo. Roba di piccolo cabotaggio, un gigolò a cui piace la bella vita. Se c'entrasse qualcosa sarebbe sparito anche lui. Invece sta a casa a vedere la TV e bere qualunque porcheria purché contenga alcol in abbondanza. È uno smidollato. Le ha rubato gli ultimi soldi, tutto qui. L'unico motivo per cui si augura che torni è che lei ha la firma in banca.
Quindi pensi che seguendolo non ci porterà da lei?
Lo escludo. Lei farà di tutto per non vederlo più. A costo di rimanere senza vestiti.
Comunque, lo metto sotto controllo.
Ma se vuoi farlo, ma non noterai niente, sai, è un parassita. Andrebbe ignorato e basta. Si chiama Ahmed Asni. Abitano in Rue Longchamp.
Sappiamo numero e piano. In effetti non esce da 3 giorni. Lei ha altri amici a cui appoggiarsi?
Sai che siamo separati da 10 anni. Non conosco tante cose della sua vita, ma credo di no. Che non abbia nessuno, o quasi. Una giornalista freelance che prima era l'Express, ma non la vede da almeno un mese.
La troviamo facilmente, non ti preoccupare.
Mi raccomando, la notizia che ti ho dato prima, parlo del complotto, è riservatissima. Jeanne è pur sempre una star. Se posso permettermi, credo che a quest'ora sia molto lontano da Parigi. Per caso, mobilitate l'Interpol.
Useremo tutti gli strumenti, stai tranquillo. Scateno subito i miei uomini. Farò controllare le liste d'imbarco dagli aeroporti principali. Sento anche quelli di Marsiglia. Il traffico dall'Africa passa tutto da lì. Però è strano. Non ci segnalano movimenti così importanti in Algeria in questo momento. Il narcotraffico passa piuttosto dal Sud America e dall'Adriatico. Se dovessi sentirla, se ti chiamasse, attirala in una trappola. Per il suo bene, eh? La mettiamo sotto protezione per un po', ben nascosta.
Ci conto. E conto soprattutto sulla vostra discrezione. Non tanto per me, ormai io sono out. Ho paura per lei. I suoi nervi sono corde di violino, consumate. Dopo tutto quello che le hanno fatto, se la associano anche al narcotraffico, è davvero finita.
Loro potrebbero arrivare prima di noi, è chiaro. E non sarebbero i nervi di Jeanne il problema, ma i loro. Quella è gente spietata. Speriamo che sia solo un falso allarme. Una paura infondata, una...
Jeanne non ha la mia fantasia. È lucida nella sua follia. Ha tanti difetti, ma non è una mitomane. Cercatela. ma tenete le distanze. Se si sente assediata può combinare qualcosa di grave. Ha fatto certi discorsi ultimamente. Parla di suicidio con nostro figlio come se gli chiedesse come è andata a scuola.
Stai tranquillo. Useremo tutte le cautele possibili.
Mi devi dire ancora qualcosa, Fabian?
Ecco, non lo so. Forse è solo una strana concomitanza. Ieri al commissariato del 10° arrondissement una sconosciuta ha portato una lettera. Ci ha raccontato che era caduta dalla tasca di una signora svenuta mentre aspettava l'autobus alla fermata della Madeleine. Si è preoccupata di portarcela perché c'era qualcosa che le sembrava strano. Sono tutti detective ormai. Ciao immigré. Immigré ti dice qualcosa?
No.
Sono risalita 2 volte a piedi lungo Rue Malherbe. Mi muovo di notte come tutti quelli che sono inseguiti. Di giorno sto in macchina o al cinema. Sono stata al Source e al Cluny. È strano, eh? La descrizione che ci ha fatto la signora corrisponde alle ultime immagini di Jean. L'età, il colore degli occhi, l'aria di una persona che vagabondava da giorni. Ha detto che forse sotto il soprabito era nuda e sembrava in fuga. Guarda, la riconosci la calligrafia?
Non so.
Il cinema, le sale d'essai. Guarda avanti, cita anche Godard. Lei ci ha lavorato con Godard?
Sì, 2 volte. Anche la solitudine mi ha lasciata sola. Ieri il tuo amico Roger mi è passato a 1 metro, andava ad aprire il lip. Dalla macchina l'ho visto arrivare e sono scivolata sotto il cruscotto. I riflessi hanno fatto il resto. Se mi avesse vista, la mia fuga sarebbe finita.
Cosa ne pensi? Può essere un indizio? A chi scrive questa donna, secondo te? Insomma, può essere Jeanne? Tu conosci il lip?
Ci mangio tutti i giorni, tranne il giovedì. Sai quanti coperti fa la settimana? E quanti locali ha Roger? Ti dico 2 cose che escludono che si tratti di Jeanne. Anzi, 3. La prima. Un amico disse di averla vista passare a tutta velocità su un'Alfa Spider rossa d'epoca, il giorno dopo che ha lasciato casa. Non c'è certo lo spazio per nascondersi sotto il cruscotto in una macchina del genere.
No.
La seconda. Aveva detto a nostro figlio che sarebbe andata a cercare un locale da aprire a Barcellona per stare più vicino a lui. Ma capisco che questa poteva essere una copertura, un modo di illuderlo ancora.
Con suo figlio la signora si è più fatta sentire?
No. Cioè, sì, al telefono 2 o 3 volte, ma con lui è sempre vaga, fa sempre la parte della fatina felice e non voglio spaventarlo. Gli ho detto che la mamma deve stare sola per preparare un nuovo film importante.
E la terza?
Credo che sia la prova decisiva. Per questo l'ho tenuta per ultima. La calligrafia. Adesso che ci penso, non è la sua. Lo escludo. Lei scarabocchia, non scrive. Questa è la calligrafia di un adolescente, non ti pare?
Immigré. È maschile. Come lo spieghi? E poi la lettera era chiusa, senza destinatario e senza francobollo, ma chiusa. È stata la signora che ce l'ha portata ad aprirla, per curiosità.
È una pista sbagliata. Fidati.
Sì, lo penso anch'io. Volevo solo scambiare un'opinione con te su una concomitanza curiosa. Ti ho dato un buon soggetto per il tuo prossimo libro. A proposito, lo stai scrivendo?
Sì, è un romanzo ambientato in Provenza. Io non ho mai scritto gialli. L'investigatore sei tu. Intanto, grazie davvero. Teniamoci in contatto.
Giornalmente. Hai la mia parola. Domani ti chiamo.
C'est comme si te voilà en moi, comme un cheval de Troie, l'amour. Ça commence, ça brûle la gorge, comme un souffle de forge, l'amour. Ça commence, la ville est en feu. Et tu te crois heureux, l'amour, ça commence par nous brûler les yeux. Mais on y va comme des soldats où le destin nous sonne. Et toi et moi, nous y voilà. Et même s'il y a mal d'homme, au bout de l'amour pur comme neige, il y a le tendre piège. La solitude.
9 settembre 1979. Questa volta, eccezionalmente, al pranzo abituale del giovedì tra Romain Gary e Robert al ristorante Le Recamier, c'è anche Claude Gallimard. Il pranzo è quasi terminato.
Mi ha fatto davvero piacere che tu sia passato, Claude. Ma perché solo adesso? Non riesco proprio a farti provare questi soufflé eccezionali.
Io a pranzo mangio solo Macedonia, da 20 anni. E poi so che il pranzo del giovedì è il vostro rito irrinunciabile. Non vorrei mai essere il terzo incomodo.
Tu sei sempre ben accetto da me. Da tuo fratello non so.
Con lui passo 10 ore al giorno, compresi i weekend.
Mi ha detto Robert che avevi un'idea che ci riguarda da vicino.
Ve lo dico prima o dopo il mandarin?
Subito, sono molto curioso. Ne avete già parlato, Robert?
No, aspettavamo che ci fossi anche tu. Ma credo che riguardi il nostro amico Ajar.
Esatto. Se lo facessi sparire.
Cioè?
Una scomparsa spettacolare. Tipo, facciamo uscire una voce che lo turba. Lui la legge, si sente ferito e sparisce. Naturalmente va sceneggiato tutto, soprattutto la scomparsa.
Come fa a sparire chi è invisibile?
Ripeti?
Come fa a sparire se è già invisibile?
Che strano. Ho sentito questa frase poche ore fa. Immaginatevi. Comunica con anticipo la data. Ogni tanto la ricorda in vari modi. Comincia a seminare tracce del suo passaggio. Fa in modo che i giornali parlino della sua scelta, che si accenda un dibattito, una specie di conto alla rovescia. Semina indizi per una specie di caccia all'uomo, anzi allo scrittore, molto ritmata, drammatizzata. Poi, il giorno fatidico, annuncia che ci sono solo 10 giorni per trovarlo vivo.
Altrimenti?
Altrimenti si suicida. Letterariamente e magari anche letteralmente. Questo è un punto che non mi è chiaro.
E tu saresti il regista di tutto?
Già. Ci pensate?
Non esiste.
Riflettiamoci, Claude. Romain ci deve avere pensato bene prima di proporcelo.
Uno che non esiste fin dall'inizio non può giocare con i conti alla rovescia. Il suicidio letterario ci sta, è un colpo di scena che mi piace. Ma cosa ci guadagniamo come editori se non scrive più?
È qui che vi volevo. Ajar potrebbe aver lasciato una trilogia. Immaginiamoci che nel suo testamento letterario abbia scritto che dovrete pubblicare un libro all'anno, o ogni 2 anni, dipende, ma sempre lo stesso giorno, quello della scomparsa naturalmente. Sarebbe una bomba letteraria, non credete? E poi in futuro si potrebbero ritrovare altre cose da pubblicare postume, se avrò voglia e tempo e forza di scriverne ancora. Naturalmente, in contemporanea, ci sarebbe la rinascita di Romain Gary. Tutti i perdenti non si sentirebbero più perduti.
Ho capito, ma ripeto, noi che cosa ci guadagniamo?
Riavreste in un solo colpo non uno, ma 2 autori vincenti.
E così sui 2 piedi. Diciamo che non avrei mai sospettato che tu avessi un'idea così clamorosa. Lasciaci il tempo di pensarci su, Roma.
Ho l'impressione che sarebbe la tua fine, non la sua. La gente penserebbe che tu approfitti della decisione del tuo avversario di farsi da parte per riprenderti lo spazio che lui ti ha tolto. Sarebbe un boomerang moralmente per te.
Altrimenti ho un'altra soluzione, radicale. Ma ve la dico la prossima volta. Il conto, per favore.
Questa volta paga la Gallimard.
Beh, come vuoi, Claude.
Ci vediamo giovedì. Stessa ora, altri soufflé.
E i brandy? Ne abbiamo chiesti 3.
Robert, se vuoi rimani pure. Io devo proprio andare. Di alla cameriera che lo beva la mia salute. E mi raccomando, lunga vita ad Ajar e a Gary.
Tu resti, Robert?
Ancora 5 minuti, volentieri.
Non volevo dirlo davanti a Claude. Con lui, nonostante tutto, ho meno confidenza che con te.
Noi siamo amici, prima di tutto. Ma anche lui lo è.
Credo che il tempo delle messe in scena sia finito, Claude. Non riesco più a divertirmi. Ci provo, ma non ne sento più il gusto.
E questo cosa significa concretamente?
Ecco i vostri mandarin, signori.
Grazie. E questi sono per te.
Oh, grazie, monsieur Gary. Sempre generoso.
Dicevo, Romain, cosa significa?
E se avesse ragione Jean?
Jean? Cosa dice? Quando l'hai vista?
Anni luce e un attimo fa.
Romain, cosa mi nascondi? Qualcosa di grave?
Niente, davvero. Ho tanti pensieri neri che si rincorrono. Un battello nero sul mare nero, nel cuore della notte nera. Le Navire Night, l'avete pubblicato voi, no?
Sai dove trovarmi, se ti va di essere meno oscuro e più amico. se non vuoi farlo con me, confidati con qualcun altro. Non stare troppo solo con te stesso.
Se giovedì prossimo non dovessimo vederci, se non sarò puntuale, capirai il perché. O forse lo saprai dai giornali.
Adesso comincio davvero a preoccuparmi.
Stai tranquillo, il pericolo non riguarda me, non direttamente.
Ora è tutto più chiaro. Jeanne ha tirato Gary nella trama del film da cui si è sentita esclusa. Lei è diventata Yannick, la donna che chiede al suo uomo, come estremo atto d'amore, di lasciarla andare. Lui si ispira al conto alla rovescia di lei, perché è giusto così.
Non chiamerò nessuno in questi giorni, ma se volete lasciate pure un messaggio. Gary.
Ciao, Roman. Se non dovessi più ritrovarmi, pensa ad Alexandra. Io sono serena. Lasciami il tempo di allontanarmi ancora un po'. Solo nei film basta una notte sola. I giorni che sono passati non mi hanno ancora chiarito il finale che desidero. O forse sì. Prendo solo tempo. Spero che tu abbia mantenuto la promessa e confuso la polizia. Non manca molto, sai. La debolezza avrà l'ultima parola. Non raccontare mai a nessuno quello che è successo in questi giorni. Sarà il nostro ultimo segreto. Qualunque sia il motivo per cui sono arrivata a questo punto, è bello. Credimi. Mi ritorna in mente una frase. Un sotterraneo vago che si schiarisce poco a poco. Aurélie di Gerval rimarrà il mio libro preferito. Ho tempo, ma non leggo. Provvisto nella memoria. Cammino, corro, bevo, dormo. Vado al cinema. Mi consumo. Ma i libri mi mettono a disagio. Non ho mai visto così chiaramente in me stessa come in questo momento, in cui non vedo più niente. Sono sempre io. Certi giorni d'estate sono troppo larghi. Oggi lo è ancora di più. Mi attacco ai lati, ma i bordi si allontanano e scivolo giù. Sono solo le 2 del pomeriggio e aspetto già che venga buio. Sono stanca di avere pena di me stessa. Ho capito cosa non andava nel mio sguardo. Non ha mai avuto persistenza. Se sapessi che c'è un posto dove non esiste la parola me, ci andrei subito. Ti avrei dato un indizio. Ma a quel posto non c'è. Voglio prendere lo spazio della mia ombra, essere immateriale, arrivare dove non ci sono più né amici né nemici. Una dolcezza che non ha bisogno di persone.
Non chiuderti nel dolore. Non pensare a me di continuo. Non voglio diventare un rovello. Sono costretta a lasciarti. Mi riavrai in un'altra donna. Valle incontro. Trovala. Dalle ciò che ti lascio. Bisogna che questo resti. Senza femminilità non potrai vivere queste ore, questi anni. Questo strazio, questa barbarie che così ossequiosamente, così pomposamente chiamiamo destino. Spero con tutto il mio amore che la incontrerai e che saprà riconoscere quel che di noi non può, non deve morire. Non vorrà dire dimenticarmi e nemmeno tradire la memoria, come dicono pietosamente quelli che riservano la pietà alle disgrazie e alla morte. Oh no, al contrario, sarà una celebrazione, una certezza di durata, una sfida a tutto quello che ci calpesta, un'affermazione di immortalità. Questa la conoscevi? Romain Gary, Chiaro di donna, romanzo, pagina 23 e 24.
Ti dico anch'io, come Yannick, trova un'altra disposta a essere me senza i miei limiti, senza i miei difetti, senza la mia vulnerabilità. Trasforma tutte le mie imperfezioni nelle sue qualità. Rendimi astratta e inattaccabile. È un momento più luminoso di altri. L'hai scritto tu. Dopo essere stati completamente distrutti, arriva un momento in cui tutto diventa intatto. Non ci saranno tante lacrime per me. Le hanno già spese tutte per John Wayne.
E un giorno le ha detto fino a qui e non più oltre.
Sì, sì. E poi mi ha parlato di te. Con tanta gioia, con tale dolcezza, che per la prima volta dopo mesi e mesi abbiamo sentito un nuovo barlume di speranza. Le sarebbe piaciuto conoscerti, abbracciarti prima d'andar via. Avrebbe voluto dirti quanto io e lei avevamo bisogno di te.
Io non so se si rende conto con quale indifferenza, con quale crudeltà si sta servendo di me, perché vuole riuscire ad amare un'altra donna. A giudicare da lei, la disperazione rende molto sleali. Non ha avuto la forza di lasciare Parigi. E questa è stata una slealtà, gliel'aveva promesso. Lei voleva risparmiarle. O forse aveva paura di non trovare il coraggio se fosse rimasto. A che ora?
Le 4. Non rimane più pietra su pietra. Vuol dire che bisogna ricostruire.
E vuol dire che non ci sarà mai nessun'altra. Sarà sempre lei.
From moment to moment, every moment that I live for every moment with you.
Alle 7 di questa mattina, l'attrice americana naturalizzata francese Jeanne Seberg è stata trovata senza vita sul sedile posteriore della sua auto, una Renault 5 bianca parcheggiata davanti al numero 125 di Rue General Appert nel 17° arrondissement. L'attrice aveva fatto perdere le sue tracce 11 giorni fa, la sera del 29 agosto, ma la notizia della sua scomparsa e delle conseguenti ricerche da parte della gendarmerie non era trapelata. L'indimenticabile icona della Nouvelle Vague aveva 41 anni. Una vita sentimentale burrascosa alle spalle. Attualmente la Seberg era sposata con il playboy algerino Ahmed Hasni, di molti anni più giovane di lei. Pare che il matrimonio non avesse alcun valore legale. Assente per 3 anni dal grande schermo, la Seberg era stata recentemente tra le interpreti di un film sperimentale di Philippe Garrel, Le Bleu des Origines, e blu è la coperta che avvolgeva il corpo nudo e senza vita dell'attrice. La polizia ha subito comunicato che si tratta di suicidio. Nell'auto sono stati trovati una bottiglia d'acqua, diverse confezioni di barbiturici e 2 biglietti. Il primo generico: «Perdonatemi, non posso vivere più a lungo con i miei nervi». il secondo rivolto al figlio adolescente che vive in Spagna. Diego, mio caro, perdonami, io non potevo più vivere, cerca di capirmi. Io so che tu puoi farlo e che sai che ti amo. Sii forte, tua mamma che ti ama. Secondo alcune indiscrezioni, Jean Seberg aveva diverse bruciature di sigarette in varie parti del corpo che, in un mix di sconforto e depressione, si sarebbe inflitta da sola. Appena appresa la notizia, lo scrittore e diplomatico Romain Gary, che con Seberg era stato sposato per quasi 10 anni, tra il 1960 e il 1970, ha indetto una conferenza stampa che si terrà domani mattina alle 12 alla Bibliothèque de l'Automobile Club in Rue de Rivoli. Abbiamo chiesto alla nostra redazione spettacoli un breve ritratto dell'attrice scomparsa. Il servizio è di Geneviève Fabian.
Come in una poesia di Paul Éluard, Jean Seberg aveva un viso con tutti i nomi del mondo. Il suo primo piano con i capelli alla garçon in Fino all'ultimo respiro di Jean-Luc Godard, il film manifesto della Nouvelle Vague, ha prestato lo sguardo ad un mito che prima non c'era. La filmografia e la vita privata dell'attrice americana naturalizzata francese si sono sempre intrecciati in maniera indissolubile, così come i successi clamorosi e le vorticose cadute. È stata diva angelicata, interprete di donne ingenue e disarmate e di ninfomani e poligame, disperatamente alla ricerca di sentimenti senza nome. Delle sue infinite storie d'amore, la più importante rimane quella con lo scrittore, diplomatico, eroe di guerra, Romain Gary. Il suo film preferito è stato Lilith, la dea dell'amore, di Robert Rossen, dove recita al fianco di Warren Beatty, che le è valso la nomination come migliore attrice ai Golden Globe del 1965. In quel film interpretava la parte di una folle e follemente idealista è stata la sua lotta per i deboli, che l'ha portata negli ultimi tempi a finanziare pesantemente le Black Panthers. Una scelta che le ha procurato l'ostracismo di Hollywood e vari tentativi dei servizi segreti d'oltreoceano di intimidirla, comprese le calunnie.
Radio France, 11 settembre 1979. Notiziario delle 13.
Non si spegne l'eco nel mondo dello spettacolo internazionale per il tragico ritrovamento dell'attrice Jean Seberg all'alba di ieri mattina in una strada centrale di Parigi. L'attrice si sarebbe suicidata con un cocktail fatale di medicinali e alcol. Non dava notizie di sé da 11 giorni. La sera della scomparsa era andata al cinema nella zona degli Champs-Élysées. Si proiettava un film di Costa Gavras, Chiaro di donna, tratto da un romanzo dell'ex marito dell'attrice, Romain Gary. Proprio Gary ha incontrato i giornalisti questa mattina in una affollatissima e tesa conferenza stampa. Sentiamo cosa ha detto nel racconto della nostra inviata Aline Saint-Cloud.
Nessun rapporto con Jean Seberg. I patiti dei cuori infranti sono pregati di rivolgersi altrove. Così ha esordito Romain Gary davanti a una folla di giornalisti. È stato lui stesso a convocare la stampa per fornire la sua versione sulla morte dell'icona della Nouvelle Vague, star atipica e dalla vita contrastata. Il diplomatico e scrittore, già vincitore del Goncourt, è stato protagonista con Seberg, di 25 anni più giovani di lui, di una delle storie d'amore più glamour degli anni 60. I due hanno avuto un figlio, Alexandre Diego, ora adolescente, che vive a Barcellona. A sua volta vittima di un momento di crisi creativa, acuita dal trionfo letterario di un cugino, Émile Ajar, Gary non ha usato mezzi termini, parlando di un suicidio indotto. Un'ipotesi clamorosa che ha suscitato sconcerto e sulla quale si attendono a breve le reazioni ufficiali. È inutile cercare un qualsiasi rapporto tra Chiaro di donna e quanto è accaduto, ha ribadito con forza Gary. Le tracce vanno cercate altrove, aggiunto perentoriamente lo scrittore, chiamando in causa i servizi segreti americani, la cui pressione psicologica e mediatica contro l'attrice si era fatta insopportabile per i legami dichiarati tra la Seberg e l'organizzazione estremista delle Black Panthers. Nei dossier della CIA, Jean era in compagnia di personaggi come Gabriel Garcia Marquez, Graham Greene, Michel Foucault, lo stesso Yves Montand, Simone Signoret, Pablo Neruda, Iris Murdoch, Jane Fonda e Vanessa Redgrave. Secondo Gary, era lei l'anello più debole. Cercate lì le cause, ha intimato Gary, aggiungendo che molti particolari del ritrovamento lasciano forti dubbi. Cosa ha fatto davvero Jean nei suoi ultimi giorni di vita? Com'è possibile che non sia stato possibile rintracciarla dopo che il suo ultimo marito, Ahmed Asni, aveva informato la polizia? Gary ha sollevato domande precise, che attendono una risposta. Nella utilitaria di Seberg non c'erano gli occhiali, senza i quali non sarebbe stata in grado di guidare. La percentuale di alcol nel sangue era troppo alta per posteggiare correttamente. L'auto era stranamente ricoperta di foglie. Lo spesso strato di polvere che ricopriva il cadavere farebbe pensare che l'attrice fosse lì da molto tempo. Possibile che nessuno abbia notato quell'auto in una zona densa di sedi diplomatiche e quindi molto sorvegliata? Alla domanda di un collega che chiedeva se davvero la Seberg aveva chiesto aiuto a Gary nei giorni precedenti, lui ha risposto ambiguamente. Avevamo un nostro codice, come tutti quelli che si sono amati.
Al funerale di Jean Seberg hanno partecipato molti personaggi della cultura e dello spettacolo, i pochi amici di Jean, i molti amici di Romain Gary. Jean-Paul Belmondo è arrivato a cerimonia iniziata. Senza dire una parola, si è messo accanto a François Moreuil, il primo marito dell'attrice scomparsa. L'icona della Nouvelle Vague riposa nel cimitero di Montparnasse, in un luogo da cui si scorge il punto in cui Michel cade crivellato di colpi in A Bout de Souffle. Il nome Jean Seberg, sulla semplice lapide grigia, è quasi cancellato. Qualcuno ogni tanto appoggia un sassolino colorato sulla ghiaia bianca. I fiori appassiscono in fretta sulle tombe dimenticate.
Avete ascoltato la sesta puntata di L'insostenibile fragilità dell'essere, i giorni sfiniti di Jean Seberg. Personaggi e interpreti: il narratore Raffaele Farina, Jean Seberg Cinzia Spanò, Romain Gary Roberto Betti, secondo poliziotto Diego Pitruzzella, Fabien Depardon Natale Ciravolo, Claude Gallimard Massimiliano Zampetti, Robert Gallimard Mario Cei, speaker Radio France Davide Gagliardi, Geneviève Fabian Margherita Coldesina, Aline Saint-Claude, Moira Albertalli. Presa del suono, editing e sonorizzazione, Thomas Chiesa. Testo e regia di Paolo Taggi. Produzione, Francesca Giorzi.